Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 7 febbraio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La sezione famiglia della Corte d'Appello Civile di Milano ha accolto il ricorso della Procura milanese contro i decreti del Tribunale che, il 23 giugno scorso, hanno di fatto ritenuto valide le trascrizioni dei riconoscimenti dei figli di tre coppie di donne nati con procreazione assistita effettuata all'estero. I giudici di secondo grado hanno dichiarato illegittime le iscrizioni sul registro degli atti di nascita della doppia maternità del bambino. Attualmente nel nostro ordinamento non esiste una norma che preveda la possibilità per il genitore d'intenzione, ossia quello non biologico, di far annotare nell'atto di nascita il riconoscimento del minore nato in Italia con fecondazione assistita all'estero e non è ammessa la formazione di un atto di nascita indicante quali genitori due persone dello stesso sesso. A scriverlo è la Corte d'Appello di Milano che, in uno dei tre decreti con cui, accogliendo il ricorso dei PM, ordina all'ufficiale di Stato civile la rettifica degli atti di nascita dei figli di tre coppie di donne che avevano iscritto la doppia maternità dei bambini, ossia i nomi di entrambe le donne. A sostegno della propria decisione, i giudici della Corte d'Appello, in 15 pagine di provvedimento, citano la giurisprudenza della Cassazione e anche della Corte Costituzionale. La Corte, sto leggendo tra virgolette il provvedimento riportato dall'ANSA, riconosce che la materia di cui si tratta richiede l'intervento del legislatore, unico soggetto capace di operare un articolato disegno normativo idoneo a declinare in modo corretto i diritti dei soggetti coinvolti nella vicenda procreativa umana medicalmente assistita, realizzando il bilanciamento di diritti di rango costituzionale che non devono venire a trovarsi in conflitto tra di loro, ivi inclusi quelli del nascituro, soggetto capace di diritti nel suo essere e nel suo divenire. Secondo l'avvocato Michele Giarratano, legale di una delle coppie di donne, la decisione della Corte d'Appello è doppiamente miope. In diritto perché non conferma la corretta ricostruzione giuridica di primo grado del Tribunale di Milano e poi anche rispetto all'interesse del minore, che di fatto si vede cancellata con questa decisione una delle sue due madri, che lo ha voluto fortemente e che si prende cura di lui fin dal primo istante. Il legale ha chiarito che ora si dovrà valutare se ricorrere in Cassazione contro il provvedimento, anche perché le sue assistite sono giustamente molto stanche per la situazione che hanno dovuto vivere. In tutto ciò, aggiungo io, nessuno potrà mai negare il diritto di fatto alle due mamme di vivere insieme e crescere il proprio bambino. Che senso ha quindi negargli semplicemente e giuridicamente il riconoscimento di essere quello che sono? Una famiglia. Rossella Savoiardo ha riportato su Milano Finanza i dati del Fondo Monetario Internazionale, secondo cui quest'anno la Russia crescerà più degli Stati Uniti e della media delle economie avanzate. Qualche tempo fa una stima del genere, considerate le dimensioni e le risorse a disposizione dell'economia russa, non avrebbe suscitato grossi clamori. Ora, tuttavia, a fronte della guerra in Ucraina e delle sanzioni occidentali, la previsione appare quantomeno sorprendente e fa sorgere qualche interrogativo. Secondo il primo Outlook 2024 del Fondo Monetario Internazionale, quest'anno il prodotto interno lordo della Russia si espanderà molto più rapidamente di quanto previsto in precedenza, raggiungendo il più 2,6%. La stima è più che raddoppiata rispetto a quanto previsto a ottobre dal Fondo Monetario Internazionale e si classifica come la più ampia revisione al rialzo dell'aggiornamento dell'Outlook. Gli esperti, tra l'altro, stimano al più 2,1% gli Stati Uniti e al più 1,5% la media delle economie avanzate. Il fondo non è il primo ad aver progressivamente ritoccato all'insù le stime sulla crescita economica di Mosca. Nei loro ultimi report, sia l'OCSE sia la Banca Mondiale hanno rivisto in misura consistente le loro previsioni, portando in territorio positivo, cioè rispettivamente all'1% e al più 1,3%, le precedenti prospettive di contrazione del PIL russo. Ma perché, nonostante la guerra e le sanzioni, è la Russia ad affermarsi come uno dei best performer? Secondo economisti e addetti ai lavori ci sono almeno tre possibili spiegazioni. La prima, la più evidente, è che il PIL di Mosca sta crescendo in un contesto di economia di guerra. Le aspettative sul PIL della Russia sono legate principalmente a una politica fiscale espansiva caratterizzata da un forte aumento della spesa pubblica nel settore della difesa per sostenere il conflitto. Gran parte del bilancio statale è destinato alla spesa militare. Questo, però, rende evidente che molti dipartimenti avranno finanziamenti molto ridotti. Più in generale, la crescita di Mosca non sembra essere sostenibile. Il secondo motivo che spiega la crescita del paese guidato da Vladimir Putin è rintracciabile nelle mosse della Federazione Russa e della Banca Centrale, che sono state in grado di portare avanti politiche economiche in grado di ridurre al minimo gli effetti delle sanzioni. Proprio le sanzioni, secondo gli addetti ai lavori, è evidente che abbiano funzionato meno del dovuto. E questo è il terzo motivo. Diverse fonti rivelano in effetti che possono essere facilmente eludibili tramite paesi terzi, soprattutto se si considera che alcuni di essi, come Cina, Qatar o India, non le hanno attuate e stanno di fatto aiutando la Russia ad aggirarle. Quelle che probabilmente hanno funzionato meno di altre sono le sanzioni verso gli oligarchi. Questo perché la stretta di Putin è diventata così ferrea in tempo di guerra che ora hanno molto più da perdere in casa di quanto non possano fare all'estero. Di fronte a questo scenario, le possibili contromosse sono due. In primis, la partita si potrebbe giocare sulla confisca dei beni russi sequestrati all'estero. Secondo gli addetti ai lavori, sembra che gli Stati Uniti siano pronti a far approvare il trasferimento all'Ucraina quantomeno degli interessi guadagnati dai beni sequestrati. In secondo luogo, gli stati potrebbero estendere le sanzioni nei confronti di società indiane, cinesi, turche o arabe che, attraverso le già citate triangolazioni, consentono a Mosca di sfuggire alla morsa. Le fonti suggeriscono che nei paesi europei iniziano a vedersi anche le prime indagini penali per le violazioni delle sanzioni. Rossella Savoiardo su Milano Finanza riporta il parere di alcuni analisti secondo cui, comunque, le sanzioni sono un gioco a lungo termine. Le misure dell'Occidente non rappresentano una soluzione finale a un problema, ma dobbiamo sempre soppesare i costi per noi, il contraccolpo che le sanzioni hanno sul nostro territorio. L'obiettivo resta danneggiare il bersaglio più di noi, quindi le sanzioni tendono a essere moderate. Purtroppo anche questo è un limite. Gli analisti evidenziano come le prospettive di crescita a lungo termine per la Russia siano comunque risibili. Il paese deve affrontare anche una carenza di capitale e la fuga dei cervelli. Difficile capire chi vorrebbe investire in Russia finché Putin è al potere. Vi parlo sempre poco del gruppo editoriale in cui lavoro, Class Editori. Ogni tanto vi cito qualche articolo di Milano Finanza, come ho fatto prima, ogni tanto di Italia Oggi, dell'agenzia di stampa MF Newswires. Chi prende le metro o gli aeroporti può vedere la mattina un estratto di notizia a colazione su App TV. Una cosa però che non ho mai fatto e che voglio sperimentare oggi con voi è far interagire questo podcast con la nostra TV, Class CNBC. Vi ho già parlato in questi giorni delle proteste degli agricoltori. Ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato l'intenzione di ritirare la proposta di legge per dimezzare l'uso dei pesticidi nell'agricoltura europea entro il 2030. Non ve ne parlo io però. L'ha spiegato bene Silvia Berzoni, giornalista di Class CNBC ed esperta di tematiche europee, in un servizio in televisione che, secondo me, si fa ascoltare molto bene anche qui nel podcast. Poi mi farete sapere.
Bruxelles inizia la sua retromarcia sugli obiettivi green ed è la terza in pochi giorni. Prima l'apertura a ridurre il carico amministrativo e burocratico sugli agricoltori, poi la possibile deroga sull'obbligo di destinare il 4% delle terre incolte a favore della biodiversità e poi arriva l'annuncio da parte di Ursula von der Leyen davanti all'Europarlamento in seduta plenaria fuori il presidio dei trattori, ovvero viene ritirata bocciata la proposta legislativa che richiedeva un taglio di pesticidi del 50% al 2030, la cosiddetta Sustainable Use Regulation. L'ha definita Ursula von der Leyen una proposta simbolo di polarizzazione che è stata rifiutata dallo stesso Parlamento europeo e che non ha visto alcun progresso in sede di Consiglio. Continueremo e proveremo a presentare una proposta più matura, ha detto Ursula von der Leyen, tenendo conto delle istanze e del confronto aperto con il dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura. Ma intanto lancio un appello, evitiamo il blame game, ovvero il gioco dello scaricabarile. Sentiamo.
Our farmers deserve to be listened to. I know that they are worried about the future of agriculture and about their future as farmers. But they also know that agriculture needs to move to a more sustainable model of production so that their farms remain profitable in the years to come. And we want to make sure that in this process, the farmers remain in the driving seat.
Insomma, una mano tesa alle proteste che stanno fermando l'Europa, anche e soprattutto in vista delle elezioni, ha aperto a sussidi pubblici, ovvero ad incentivi che vadano oltre la semplice perdita di rendimento. Poi ha riconosciuto che il settore agricolo comunque è uno dei principali beneficiari del budget comunitario, 60 miliardi di euro, quasi un terzo, e che è gravato da un aumento dei costi, dall'inflazione e dalla rimozione dei dazi, che quindi fa sì che i prodotti arrivano a basso costo dall'Ucraina. Certo è che è stato dopo di lei il commissario all'ambiente Hoekstra a lanciare il nuovo piano, la nuova proposta che poi verrà vagliata dalla futura commissione, che è quello di arrivare ad un obiettivo vincolante di riduzione della CO2 del 90% al 2040. Ed anche in questo caso si ascoltano gli agricoltori, perché è stata stralciata la richiesta al settore agricolo di ridurre le emissioni del 30% al 2040. Insomma, le proteste continuano per motivi diversi, anche e soprattutto in Italia, non tanto per il motivo cui era partita in Germania, ovvero l'abolizione dei sussidi di gasolio, che in Italia continueranno fino al 2026. Qui, in attesa di quel che succederà a Roma e probabilmente passerà dal palco dell'Ariston, si guarda soprattutto all'esenzione IRPEF per le rendite dei terreni agrari, una mano tesa da parte del ministro Lollobrigida, che sarebbe pronto ad aprire, soprattutto con uno sguardo ai redditi più bassi.
Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizie a Colazione. Li trovate nel sommario della puntata, insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.